Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, parata militare nella giornata nazionale dell'esercito. Svezia, continuano le proteste contro la profanazione del Sacro Corano. E Kiev compilato questionario adesione all'UE. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 18 aprile 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda l'Europa e il gas russo. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata dello speciale dedicato al sacro mese di Ramadan, lo speciale che si chiama Ramadan, il banchetto di Dio. E amici, ora passiamo alle notizie. L'Iran festeggia oggi la giornata nazionale dell'esercito con parate a livello nazionale dimostrando le capacità militari e svelando nuove tecnologie di difesa interna. Le celebrazioni sono iniziate in mattinata con la parata militare dell'esercito alle quali ha preso parte il presidente iraniano Ebrahim Raisi. In questa parata sfilano i veicoli corazzati da combattimento della forza di terra dell'esercito, gli elicotteri dell'aeronautica, i combattenti dell'aeronautica e vengono messe in mostra anche le armi e i sistemi di difesa della forza di difesa aerea e le strutture navali. La parata ricorda il giorno in cui le forze armate iraniane si rifiutano nel 1979 per reprimere la manifestazione popolare che portò all'instaurazione della Repubblica Islamica. Continuano le proteste in Svezia contro l'atto blasfemo di bruciare una copia del Sacro Corano a Norrköping. TRT World ha recentemente trasmesso un video in cui un gruppo di estrema destra svedese ha bruciato una copia del Sacro Corano in piazza. Centinaia di persone sono scese in strada per esprimere protesta contro questo atto blasfemo. Le manifestazioni sono state represse dalla polizia. Tre persone sono rimaste ferite dai colpi di arma da fuoco negli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che protestavano contro il gruppo di estrema destra guidato da Rasmus Paludan, che si vantava di aver bruciato il Sacro Corano durante i suoi raduni pubblici. E l'Ucraina ha compilato il questionario per ottenere lo status di paese candidato per l'adesione all'Unione Europea. Lo ha fatto sapere Igor Zovkava, vice capo di gabinetto del presidente Zelensky e suo consigliere diplomatico, lo riporta Ukrinform, riferendo che Zovkava ha osservato che non esiste uno Stato membro dell'Unione Europea che si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. La posizione dei paesi differisce sulla velocità della procedura che l'Ucraina deve seguire prima di diventare membro. Il vice capo di gabinetto di Zelensky ha fatto anche sapere che stiamo parlando con paesi che non credono ancora in una procedura di adesione rapida, anche se la maggior parte dei paesi è incline a credere che l'Ucraina debba superare questo processo rapidamente. E Mosca è preoccupata per le esercitazioni militari della NATO nel nord della Norvegia che aumentano il rischio di incidenti non intenzionali nell'Artico. Lo ha detto alla TASS l'ambasciatore russo Nikolai Korchunov, presidente del Comitato degli Atti Funzionari del Consiglio Artico. Le parole di Korchunov arrivano in contemporanea a quelle di Leonid Stulsky, presidente della Commissione per gli Affari Internazionali della Duma, che ha accusato USA e Inghilterra per la consegna di armi all'Ucraina. È tempo che le autorità statunitensi e inglesi ammettano le loro responsabilità nell'escalation della crisi globale e interrompano le consegne di armi all'Ucraina che possono avere conseguenze deplorevoli per il mondo intero. E il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere all'Occidente più armi, descrivendo ogni ritardo nelle forniture come un permesso alla Russia di uccidere gli ucraini. Stiamo facendo di tutto per garantire la difesa, afferma Zelensky nel suo ultimo videomessaggio, lo riporta agenzia ANSA. Siamo in costante contatto con i partner, siamo grati a coloro che aiutano davvero con tutto ciò che possono. Ma coloro che hanno le armi e le munizioni di cui abbiamo bisogno e ritardano nella loro fornitura devono sapere che il destino di questa battaglia dipende anche da loro. Il destino delle persone che possono essere salvate. Il 53° giorno di guerra, continua il presidente ucraino, è finito e da 45 giorni aspettiamo risposte su alcuni punti delle nostre richieste di armi e alcune risposte sono formulate in modo che la consegna possa iniziare solo a maggio. E secondo uno degli ultimi sondaggi condotti in Inghilterra, di fronte al continuo aumento dei prezzi del carburante, la volontà del popolo inglese di sostenere le sanzioni contro la Russia è significativamente crollata. Il risultato di un sondaggio pubblicato il 16 aprile dal Daily Telegraph inglese rivela che la percentuale di persone disposte ad accettare prezzi del carburante più elevati a causa delle sanzioni occidentali contro la Russia è scesa dal 50% di marzo al 36% di oggi. Il gruppo terroristico del Daesh ha dichiarato domenica che avrebbe vendicato il suo ex leader che è stato ucciso a febbraio, invitando allo stesso tempo i suoi sostenitori a usare la guerra in Ucraina per lanciare nuovamente attacchi in Europa. L'attuale portavoce dell'ISIS ha annunciato domenica la campagna di vendetta in messaggio audio su Telegram. La rete ha anche invitato i suoi seguaci a riprendere gli attacchi in Europa utilizzando la crociata in riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Il Daesh ha assistito al crollo del suo cosiddetto califfato attraverso successivi attacchi in Iraq e Siria, rispettivamente nel 2017 e 2019, e con tali minacce cerca di impressionare. Le truppe russe hanno circondato un gruppo di 400 mercenari stranieri provengono da diverse parti del mondo e si sono trovati circondati da truppe russe nel territorio di Mariupol. Come noto, si tratta principalmente di mercenari delle compagnie militari private europee. In particolare è nota la presenza di mercenari provenienti da Polonia, Germania, Paesi Bassi, Inghilterra e altri paesi nell'area. Accerchiata, secondo una fonte di AviaPro, un gruppo di quasi 400 mercenari è circondato sul territorio dell'impresa Azovstal e la presenza di mercenari stranieri era diventata nota attraverso l'intercettazione delle comunicazioni radio. Il 17 aprile, ore locali, il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, in cui i due hanno discusso del conflitto russo-ucraina e della situazione a Gerusalemme. Nel corso del colloquio, Erdogan ha sottolineato i progressi compiuti dalle delegazioni russa e ucraina nei colloqui di Istanbul e l'importanza di risolvere le divergenze tra le due parti attraverso negoziati pacifici. Inoltre, la parte turca ha condannato fermamente l'intervento della polizia israeliana contro i fedeli della Mosca Al-Aqsa, definendolo inaccettabile. Erdogan ha affermato di aver anche valutato con Guterres delle misure congiunte che potrebbero essere intraprese per portare la pace nella regione. E nel Sud Sudan la situazione sta diventando insostenibile. Il paese è alle porte di un'ondata di violenze tra le fazioni armate e una crisi alimentare. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'Europa senza il gas russo. Estendere l'embargo al gas russo non vuol dire spegnere l'aria condizionata, ma chiudere impianti industriali e finire in recessione. Lo hanno spiegato i 5 maggiori istituti economici tedeschi, IFIV di Kiel, IFO di Monaco, DIF di Berlino, RIF di Essen e IV di Halle, presentando la settimana scorsa a Berlino le stime di primavera. Secondo l'analisi, se la Germania interrompesse ad aprile le importazioni di gas dalla Russia, rinuncerebbe a 220 miliardi nel biennio 2022-2023, mettendo a rischio 400.000 posti di lavoro. La crescita attesa per quest'anno si assottiglierebbe ancora all'1,9%. L'anno prossimo invece arriverebbe una forte recessione con un calo del PIL pari al 2,2%. Solo 2 mesi fa la stima per il 2023 era di 3,1%. Questi numeri rafforzano la posizione del cancelliere Olaf Scholz, l'unico tra i principali capi di governo che in Europa si è sempre opposto all'embargo totale del gas russo. Un no ribadito anche dopo i recenti appelli di Ucraina, Polonia e paesi baltici a bloccare le importazioni di gas da Mosca per costringere Putin a trattare.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 16° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano della preghiera.
Allahumma waffiqni fi li muwafaqati al-abrar وجنبني فيها مرافقة الأشرار وأعذني فيها برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
O Allah, guidami verso l'agire delle persone giuste e tienimi lontano dalla compagnia dei deboli. Ammettimi, grazie alla tua misericordia, nella dimora eterna, o Signore dei mondi. Cari amici, i testi religiosi islamici rivelano che nel mese di Ramadan Satana è incatenato e, in altre parole, il digiuno dona ai fedeli maggiore potenza per eseguire i loro doveri religiosi, rendendoli meno vulnerabili dinanzi alle tentazioni. Concludiamo questo primo spezzone del nostro programma con un'altra preghiera tratta questa volta dal Corano. Si tratta dei versetti 97 e 98 della Sura dei Credenti. Ripetete con noi. Signore, mi rifugio in te contro le seduzioni dei diavoli, e mi rifugio in te, Signore, contro la loro presenza vicino a me. Sentire e provare dolore o piacere è un fenomeno collegato alle questioni istintive e innate della natura umana. Agli esseri umani piace per istinto una cosa, mentre sempre per istinto un'altra non piace. Ad esempio, a tutti dispiace ritrovarsi in delle condizioni ambientali inadeguate. Al contrario, tutti amano una vita felice, allegra e agiata. L'uomo, grazie alla forza della ragione e del pensiero, cerca sempre di creare per sé condizioni piacevoli e di allontanarsi allo stesso tempo da situazioni e condizioni dolorose, dispiacevoli, tristi ed eccetera. Certe volte l'uomo escogita un piano per raggiungere l'obiettivo che è la serenità e il piacere perenne e duraturo. In questo piano prevede un periodo di difficoltà per poi raggiungere un periodo più lungo di tempo di felicità e piacere. Quando uno scienziato studia per anni e anni con tante difficoltà, spera nella realizzazione di un sogno, nella scoperta di qualcosa che possa essere appagante. Non tutto però è materiale e certe volte l'uomo mira a raggiungere piaceri morali e spirituali. Gli uomini, per istinto, godono delle azioni buone anche se queste comportano difficoltà o rischi. Il digiuno del mese di Ramadan è un atto di adorazione del Signore che, pur comportando difficoltà come la fame e la sete, dà a chi lo esegue il piacere di avvicinarsi a Dio e di poter provarne il piacere spirituale. Dopo una piccola pausa parleremo dei piaceri spirituali del digiuno. A tra poco. La capacità di perdonare è sicuramente una delle virtù dell'uomo e nel mese di Ramadan una delle azioni raccomandate è proprio quella di perdonare gli altri, nella speranza che Dio faccia allo stesso modo con i nostri peccati. Lo spirito del perdono rende gentile e splendente il cuore umano, donandogli una sensazione di sollievo e soddisfazione. In più, il perdono rende più compatta la struttura della società. L'imam Ali, la pace sia con lui, affermò: «L'azione più dignitosa di un uomo nobile è il perdono degli errori degli altri». Pure il profeta dell'Islam raccomandava che nel mese di Ramadan i digiunanti devono perdonare più degli altri mesi. Pregare, invocare e chiamare Dio e chiedergli il perdono dei peccati e in altre parole pentirsi è un'altra delle azioni molto adatte soprattutto nel mese di Ramadan. Il pentimento ripulisce dall'anima l'effetto nero dei peccati a patto che sia un pentimento vero dalle azioni errate commesse. Dio stesso in molte parti del Corano promette di perdonare i peccatori veramente pentiti e la speranza che si ripone nella misericordia di Dio crea di fatto uno stato d'animo piacevole e senza eguali. Fare visite ai parenti e soprattutto ai genitori è una delle tradizioni molto importanti dal punto di vista islamico. Il profeta raccomandava di essere sempre in contatto con parenti e vicini. Il mese di Ramadan e le tavole imbandite dell'iftar sono un'occasione per riunire famiglie, amici, parenti e creare un'atmosfera viva e felice. L'imam Sadegh, la pace sia con lui, affermò: «Chiunque offrirà l'iftar a un digiunante sarà come se avesse digiunato». È molto importante che l'incontro dei familiari e dei vicini sia accompagnato anche dall'attenzione ai loro problemi e alle loro necessità. E infatti risolvere i problemi altrui è un'altra delle azioni che dobbiamo compiere nel mese di Ramadan. Quest'azione avvicina molto i fedeli al Signore ed eleva la loro posizione al cospetto di Dio. Al contrario, scostarsi dai problemi della società equivale al privarsi dei doni del Signore. L'imam Hussein, la pace sia con lui, affermò: «Indubbiamente è un dono di Dio che la gente abbia bisogno di voi. Non stancatevi di aiutare, altrimenti chiederanno aiuto ad altri».